proseguiamo con questo giochino che ormai conoscete, perché sembra che qui siano tutte persone che già sono state in qualche incontro precedente, con questo giochino dei proverbi, no? Questo giochino di farsi delle domande che non hanno una risposta, perché in realtà la risposta giusta, le risposte giuste sono tutte e due, e fidarsi o non fidarsi. Però questo è un tema particolarmente importante, perché attorno al tema della fiducia, beh, si gioca una grossissima fetta della qualità delle nostre relazioni, relazioni di ogni tipo. E quindi attorno al tema del fidarsi o non fidarsi, sappiamo bene che si muovono molte cose che emotivamente possono colpirci positivamente o negativamente, e che possono favorirci oppure complicarci un po' la vita e anche la nostra stessa realizzazione. Dunque, fidarsi o non fidarsi? Se andiamo a vedere, sono andato a vedere la definizione che c'è di questa parola fiducia sulla Treccani. Non ho ovviamente sfogliato la Treccani, sono limitato ad andare su Google. E la Treccani dice: atteggiamento verso altri o verso se stessi per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Una definizione asettica, anche abbastanza freddina, ma d'altronde dalla Treccani che ci potevamo aspettare. Però leggendola poi ho pensato: ma dov'è l'inghippo qua? E l'inghippo sta proprio in quella O che c'è tra verso altri o verso se stessi, altrui o proprie possibilità, perché quella O è quella che ci crea il problema. Perché in realtà, come vedremo poi stasera e come abbiamo sempre visto nel corso di queste conferenze, l'aspetto risolutivo di questi dubbi amletici che questi proverbi ci pongono si risolve soltanto nel momento in cui capiamo che al posto di quella O ci dobbiamo mettere una E. E quindi la fiducia ha a che fare con questo atteggiamento verso gli altri e verso se stessi, e anche che confidiamo nelle altrui e nelle proprie, nelle nostre possibilità. Allora, se mettiamo insieme queste cose, e quindi come al solito cerchiamo di integrare dentro di noi sia la nostra forza che la nostra fragilità, sia il nostro interno che il nostro esterno, sia quello che siamo nella nostra personalità e sia le personalità degli altri, ecco, se cominciamo ad imparare, e Dio vuole, vorrebbe che prima o poi crescendo, no? Qualcosina noi la si impari, anche perché questo è un tema che ci tocca e ci segna, ci marchia proprio a fuoco fin dall'inizio, perché sapete com'è che si genera la fiducia, no? Da dove pensate che nasca il sentimento di fiducia, quella fiducia di base, quella che o c'è o non c'è, e se ce n'è troppo poca ci fa soffrire, e da dove arriva? Arriva dall'abbraccio di nostra madre. Se nel corso dei nostri primi tempi di vita abbiamo ricevuto un sufficiente accoglimento, un sufficiente calore, se siamo stati coccolati, se siamo stati stretti al seno, allora in quel caso lì la fiducia di base si forma, perché si forma proprio cellularmente una sensazione del tipo: bene, qualcuno che mi ama esiste, no? E quel qualcuno che mi ama, siccome in quel caso amore uguale sopravvivenza, capite che l'imprinting è potente. Cioè, qualcuno che mi ama, e non solo mi ama, ma addirittura mi fa vivere, mi tiene vivo. Quello è proprio il fondamento, no? La base solida su cui possiamo fondare poi il nostro atteggiamento di fiducia o meno che avremo crescendo. Quindi su questa base è importante che ci interroghiamo un po', no? Su noi stessi e sugli altri. Chi sono i fiduciosi? Sono dei creduloni? Sono degli ingenui? Perché qualcuno di noi, anzi a molti di noi, prima o poi nel corso della vita, ci hanno insegnato questa cosa qui. Il proverbio va in questa direzione: non fidarsi è meglio. Creduloni e ingenui, cioè persone che sono facili da essere fregate, questi sono i fiduciosi? In qualche caso sì, ma di quale, dopo vedremo, di quale fiducia stiamo parlando. Oppure per l'appunto sono semplicemente delle persone un po' più consapevoli, e cioè persone che conoscono meglio innanzitutto loro stessi e poi conoscono meglio e riescono a riconoscere meglio l'altro. In questi giorni, sapete, l'ho già detto, che sto facendo una formazione a Cividale, alla casa di riposo, al personale della casa di riposo, e il lavoro che stiamo facendo va proprio nella direzione di comprendere l'importanza della capacità empatica di percepire l'altro, no? Non soltanto nei suoi pensieri, quindi con una sorta di empatia e di fiducia cognitiva, cioè capisco cosa vuoi, capisco cosa mi stai chiedendo, ma anche una sorta di empatia e di fiducia che parta dal cuore, e quindi sono disposto a sentire anche profondamente quali sono le emozioni che tu stai provando e ancora di più quali sono i bisogni sottostanti alle emozioni che stai provando. Se questo processo non abbiamo imparato a farlo con noi stessi, se non abbiamo imparato a riconoscere dentro di noi quali sono gli stati emotivi e quali sono poi in realtà i bisogni sottostanti che generano queste emozioni, difficilmente riusciremo ad aver fiducia. Ed è un esercizio ovviamente non facile, è interessante verificare quando si parla di queste cose, poi chiedere alle persone: mi sai descrivere l'emozione che stai provando? Oppure vogliamo fare un elenco di emozioni? Ed è incredibile, cioè le persone più in là di 3 o 4 nomi non riescono a dire. Questo ci fa capire, sapete, no? La famosa storia della traduzione della parola neve, no? Che noi diciamo neve, una cosa bianca che casca si chiama neve, e invece gli eschimesi hanno circa 30 vocaboli che indicano la neve. Quindi noi siamo un po' così con le emozioni. Quali sono le emozioni? Diciamo 3 o 4 cose e non riusciamo ad andare al di là. E questo è importante, perché se non le riusciamo a dire, significa che non le riusciamo nemmeno a pensare, e se non le riusciamo nemmeno a pensare, significa che molto spesso non le sappiamo riconoscere. Magari le proviamo, ma non le sappiamo riconoscere. Nei casi peggiori nemmeno le sappiamo provare, nel senso che diventiamo insensibili. D'altronde ciò che non si nomina non esiste. Quando noi, passati quei primi 8, 9, 12, non so quanti mesi, prima che cominciamo a pronunciare qualche parola, lì il nostro mondo è tutto interiorizzato, non siamo in grado di pensare. Cominciamo a pensare nel momento in cui cominciamo a dire qualche parola. Diciamo qualche parola e quelle poche parole che diciamo diventano anche pensieri. Pensiamo quelle poche parole che diciamo. E quindi pensate quanto è importante quel processo, perché nel momento in cui cominciamo a comunicare, a dire delle parole, e quindi riusciamo anche a pensarle, cominciamo a fare una connessione fra noi e gli altri. Quelle parole le posso usare per chiedere, le posso usare per protestare, le posso usare per esprimere i miei bisogni, no? E allora quelle parole diventano poi la mia capacità di pensare, e se io riesco a pensare e ad esprimere ciò che provo, la mia capacità di essere in relazione agli altri migliora, no? Quindi questa consapevolezza qui, la consapevolezza di essere noi i produttori, no? Di una fiducia che poi vedremo essere proprio il fondamento, quella che viene chiamata fiducia di base, come faccio a fidarmi di qualcuno se dentro di me ho paura che il mondo che mi circonda è pieno di nemici? Lavoravo per l'appunto con una persona l'altro giorno che vive con questa condizione qui, cioè nella convinzione che ci sia, che sia meglio difendersi da tutti, perché non sai da quale parte ti può arrivare l'attacco, quindi è meglio difendersi da tutti. Una persona che quindi non ha amicizie, non ha, ha una relazione, nel senso che ha un marito e una famiglia, ma indovinate dichiaratamente qual è il suo unico amore?
Il cane.
Il cane. Il mio unico amore è il mio cane. Vi rendete conto? Ecco, ma perché? Perché è fatta male? Perché è sbagliata? No, io sono profondamente convinto che se si va a scavare un po', quello che si trova è che proprio manca quel basamento forte che è la fiducia di base, che è derivata dalla, dall'amore, che poi di quello si tratta, dall'amore che è transitato dalle braccia e dal seno della mamma a lei, molto probabilmente. E cos'è che ci può aiutare in questo caso? Perché una persona che sta in quella condizione che fa? Si deve o suicidare o vivere tutta la vita chiusa dentro casa per difendersi dagli altri? Quale può essere la soluzione per una persona così? La soluzione per una persona così è che auspicabilmente, augurabilmente, nella sua vita, oltre che un cane, compaia anche un altro essere umano, necessariamente più grande, che più grande è proprio più adulto, non soltanto di età, più grande di maturazione personale, no? È una persona più grande che sia in grado di fargli sentire che c'è qualcuno che, senza chiedere nulla in cambio, è in grado di amare. Forse molti di noi hanno trovato questa persona, hanno incontrato questa persona in un insegnante, in un prete, in un amico, in un nonno. Sarebbe bello, ma i miei nipoti non ce n'hanno bisogno perché la mamma e il papà non se ne fanno mancare gli abbracci. E, oppure, molti di noi è accaduto, per esempio a me è accaduto, io ho quella connessione lì l'ho trovata in un maestro spirituale, in carne ed ossa, io però so bene che la mia fiducia nel mondo, la mia apertura agli altri, la mia consapevolezza che la vita è amore, a me mi arriva da lì. Con tutto il bene che voglio a mia mamma e a mio papà, ma certamente da loro mi è arrivato pochino di quella roba lì. Ecco, ho incontrato nella mia vita una persona più grande di me, più grande in senso ampio, che mi ha fatto sentire questa cosa. E quindi quella che era una sorta di chiusura, di misantropia, la misantropia è sempre un atteggiamento di difesa, uno si fa, io mi ero fatto il mito dell'eremita, no? ma io sono un eremita, lasciate stare. Semplicemente mi stavo cagando sotto ad incontrare gli occhi delle altre persone, mi stavo spaventando all'idea che vivere in mezzo agli altri fosse faticoso e anche pericoloso. E allora sono infatti molto grato a quell'essere umano che in qualche modo mi ha aperto una possibilità enorme in più. Per questo dico, stasera il tema è fondamentale. Perché? Perché la qualità della nostra vita cambia da così a così. Tra sentire che ci dobbiamo difendere dagli altri e sentire che ci possiamo fidare degli altri e scoprire perché ci possiamo fidare degli altri, stasera lo vedremo. Lì il passo è enorme nella possibilità di sentire che la nostra vita è preziosa, godibile e addirittura può essere piacevole. In genere di chi ci fidiamo? È facile, ci sembra di poterci fidare solo di quelli che sono identici a noi, quindi che hanno le stesse regole, gli stessi valori, la coerenza in quello che dicono e quello che fanno, e che sia quello che dicono e quello che fanno coerente con quello che diciamo e facciamo noi, che i risultati che si raggiungono in funzione di questa relazione con questa persona di cui ci fidiamo siano per noi positivi, utili, rispondenti a tutti quelli che sono i nostri bisogni, e insomma ci mettiamo davanti allo specchio e forse di quell'immagine in teoria ci potremmo fidare. Ma che noi si incontri persone così è molto difficile, a meno che non incontriamo qualcuno che ci vuole manipolare. E allora, se ci vuole manipolare, ci sta che per un po' di tempo ci faccia credere questo. E questo è un rischio che nel momento in cui quella struttura di base non ce l'abbiamo, la corriamo, perché proprio perché siamo molto, come dire, molto, è molto difficile per noi comprendere realmente l'altro, sentire, percepire realmente l'altro. Quando è che invece non ci fidiamo? Beh, se non crediamo che potranno per esempio darci quello che desideriamo. Adesso ne vediamo tre o quattro di motivi per cui possiamo non fidarci e alla fine scoprirete una profonda e semplice verità. Quindi non ci fidiamo se non crediamo che potranno darci quello che desideriamo. Non ci fidiamo se abbiamo paura che possano deluderci e farci soffrire. Quindi già con solo le due slide quanta umanità abbiamo beccato? Siamo già attorno al 46-47% secondo me, no? Se poi ci aggiungiamo, se la posta in palio è troppo alta, quindi aumenta la paura, significa qual è l'aspettativa che io metto su questi esseri umani ai quali potrei affidare la mia fiducia. Ma è chiaro che se io da questo essere umano mi aspetto che mi renda felice, istintivamente la mia paura che questo non accada aumenta, e quindi di nuovo non mi posso fidare di qualcuno su cui ho messo troppe aspettative, perché il rischio che mi deluda è altissimo. Se poi addirittura pensiamo che non siano nemmeno interessati a noi, come facciamo a fidarci? E con questo abbiamo accumulato il 99,7%. In realtà, se questo è il nostro modo di tarare di chi mi posso fidare e di chi non mi posso fidare, il risultato non può che essere questo. Io non mi fido di nessuno, e faccio meglio. In realtà non ci fidiamo di nessuno, ma qual è il vero motivo? Qual è il mostriciattolo che da quassù, che sarebbe da qua dentro, sta sempre lì col dito puntato? Il mostriciattolo è proprio la nostra pretesa che quello che c'è fuori di noi si corrisponda perfettamente a quelli che sono i nostri bisogni. Perché ogni nostra azione, ogni nostro comportamento, ogni nostra emozione, ogni nostro sentimento è mosso esclusivamente, primariamente, dal fatto che abbiamo dei bisogni insoddisfatti e cerchiamo in giro per il mondo qualcuno che questi bisogni ci risoddisfi. E questo è il motore principale. Siamo tutti, bene o male, chi più chi meno, su alcuni fronti di più, su altri di meno, questa è la mescolanza, siamo tutti dei questuanti. Abbiamo bisogno. A partire da che cosa? A partire dal bisogno fondamentale di cui parlavamo prima, che è la carenza affettiva, la carenza d'amore che tutti quanti noi abbiamo conosciuto. Non ce n'è nessuno. Quanti siamo? 7 miliardi di esseri umani? 7 miliardi di esseri umani ai quali, se voi andate a fare la domandina, ti basta l'amore che hai ricevuto nella vita? Cosa pensate che risponda? Cosa pensate che rispondiamo noi stessi? Ci basta? Pensate che vi basti l'amore che avete ricevuto? Non ci basta mai. Primo perché è una sete inestinguibile. Per fortuna è inestinguibile. altrimenti noi ci siederemo sulla prima sedia e staremmo fermi là. Quindi la sete è inestinguibile, la sete di questo amore. E il secondo motivo, banalmente, è questo, che non c'è nessuno in grado di poter rispondere a quella unità di misura che noi abbiamo messo in termini di carenza d'amore. La nostra è un'unità di misura incommensurabile, appunto. Ma chi ce lo riempie quel buco? Chi è in grado di riempircelo? E questo è il motivo per cui molto spesso succede questo, cioè se misuriamo in termini di sei in grado di darmi le risposte che voglio, se siamo fermi lì, è inevitabile che non ci possiamo fidare. Qualcuno ovviamente in questi giorni, è una domanda che molti scherzando mi fanno, no? Ma sapete che io sabato scorso mi sono sposato. E allora?
Ho visto la
festa. Hai visto la festa? Bella lucida luce.
Auguri.
Grazie. Mi sono sposato. E ovviamente potete ben immaginare quanta gente, soprattutto maschi, in questi giorni mi stanno chiedendo: ma perché? Ma perché? E allora io rispondo così. Guarda che questa domanda qua, io sono 16 anni che me la sto facendo, ma perché dovrei farlo? Perché potrei volerlo fare? E per 15 anni e mezzo la risposta è stata: c'hai ragione, meglio che non lo faccio. In realtà perché l'ho fatto? Perché mi fido di Roberta, che tutti conoscete più o meno. Perché mi fido di lei, cioè perché mi fido del fatto che finalmente ho trovato l'amore della mia vita, che finalmente ho trovato la persona che mi renderà felice. Ma di che? Ma quando? Io ho sposato Roberta perché un'altra rompicoglioni così, dove la trovo? Adesso questa è una battuta, ma è proprio quello invece il bello della vita, no? Se arriviamo a capire che quello che ci serve non è uno che ci riempia tutti i buchi e che risponda a tutte le nostre aspettative e che ci dia tutto quello che a noi ci manca e che ci faccia capire tutto quello che non abbiamo capito, se capiamo che non è così, ma che la persona con la quale puoi decidere di attraversare un tratto di vita, Dio solo sa come, quanto e perché, poco importante, l'unica cosa che capisci è: ma io con questa persona qui, mentre cammino faticosamente per la mia vita, faticosamente ma anche gioiosamente, ecco, con questa persona che è al mio fianco, mi dà forza o mi dà debolezza? Mi succhia energie o all'occorrenza è anche capace di tenermi un po' su? Questo è il motivo per cui mi sono sposato. Che se no, davvero, a chi non ha 67 anni che bisogno ci avete di sposarmi? Sono passati 16 anni, sono 16 anni che stiamo insieme io e Roberta, quindi potevamo andare avanti fino a 26, 36, Dio sa quanto. E invece a un certo punto ci siamo guardati, che è stata una cosa fatta così velocemente, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo fatti sta battuta: ma tu che dici, se ci sposassimo? E io ho risposto: e perché no? È divertente, dai, così facciamo venire qua un po' di gente, ci divertiamo un po'. Ed è stata una cosa così, non fatta con leggerezza, perché non è stata affatto leggera interiormente, ma fatta con consapevolezza. Quindi non sono un fiducioso credulone ingenuo come nella prima slide, no? Che pensa che adesso la sua vita è migliore. La mia vita è esattamente la stessa di prima. Però che c'è in più? Che c'è in più? Di che cosa mi sono fidato? Di chi mi sono fidato? Di Roberta? No, a Roberta voglio bene, non ho bisogno di fidarmi di lei. Ho imparato a fidarmi un po' più di me. Nel senso che sento che questo tipo di, come dire, di condivisione, anche formalizzata, quindi ritualizzata, a me quello che mi interessava era l'aspetto rituale della cosa, e mi sembra che sia, come dire, che dia maggior spessore, maggior forza alla, all'impegno che ho preso non con Roberta, con me stesso, nel voler utilizzare una relazione, questa relazione con quella donna lì, di volerla utilizzare per poter crescere insieme a lei. Quindi è come sentire che c'è una potenzialità in più, c'è una marcia in più, c'è una forza in più. Certo, c'è anche un impegno in più, ma non è più un impegno da questo ante. Non sento che Roberta mi debba dare qualche cosa, sento che casomai io ho qualcosa che posso dare a Roberta e che sono disposto anche a ricevere qualcosa che Roberta può dare a me. Quando c'è, bene, quando non c'è, va bene lo stesso. Scusate l'excursus personale, ma non potevo farne a meno. Siccome non ci fidiamo di noi stessi e quindi non abbiamo imparato a capire, a sentire bene che quello che ci serve lo possiamo andare a cercare, che i minatori di questa miniera d'oro o di diamanti siamo noi. Noi siamo i minatori e siamo anche la miniera, e siamo anche il piccone e siamo anche il diamante. È questo che è importante che noi sentiamo, e che altrimenti che cosa facciamo? Perché la mente è così, no? Troviamo immediatamente la scappatoia. Allora, la fiducia è questa cosa meravigliosa che potrebbe migliorare la qualità della nostra vita relazionale. Dato che non ci arriviamo, perché non ci fidiamo, allora ci siamo inventati una fiducia condizionata. Mi fido se. E mi fido se, che facciamo? In realtà mi fido se tu riesci a darmi modo di essere un po' più felice. Cosa sto facendo mentre dico così? Sto delegando la mia felicità a qualcun altro. Non sto dicendo e ora io mi occupo di rendermi felice, sto dicendo guarda, siccome io di rendermi felice non so, non c'ho alba, non so come si fa, fallo tu. Lo stesso vale per il valore personale. Quanta gente sento parlare, devo dire in questo caso soprattutto donne, tutte le donne hanno questo trip della scarsa autostima, non so perché. Gli uomini siamo più arroganti, o più arroganti e più stupidi, sono possibili anche tutte e due le cose, meno consapevoli. Allora, gli uomini, difficile che pronuncino questa frase, io ho una scarsa autostima, forse non abbiamo ancora nemmeno capito che ce l'abbiamo la stima, ma le donne invece si preoccupano di questa cosa. E quindi cos'è che succede? Succede che questo concetto del valore personale viene così di nuovo delegato all'esterno, e ci deve essere qualcuno che ci convince che invece quell'autostima c'è, che quella stima di sé può crescere, anzi siamo perfette. Allora qui fanno i soldi i terapeuti, che lavorano e convincono tutte le donne, ma anche gli uomini in modo diverso, che no, guarda, tu sei meraviglioso, tu sei perfetto così come sei. Quante volte mi avete sentito dire? Io non ci campo queste cose. Che pensare che ci credo davvero? È tutta questa storia qui, no? Che deleghiamo a qualcuno che ci ricordi che noi siamo quella miniera, il minatore, il diamante, il piccone e tutta la fatica che ci vuole. Ci vuole qualcuno che da fuori ce lo dica. E va bene, per un po' va anche bene. Quel famoso maestro che mi ha ridato la fiducia in me stesso, questo lavoro qui ha fatto, cioè mi ha fatto capire che quel valore dentro di me c'era e c'è. E c'è sempre stato. Quindi è quella l'importanza. Quindi che per un po' noi si abbia davvero bisogno di uno specchio esterno, e qui quello che fa la differenza è quello specchio, è uno specchio pulito, sporco, un po' appannato, lì cioè fa la differenza. perché se quello specchio lì è completamente appannato, sporco eccetera, rischia di rimandare un'immagine falsa, no? Quindi bisogna stare attenti quando si sceglie un maestro di qualunque ordine e grado. È come voler imparare a giocare a tennis. Se ti prendi una scarpa per imparare a tennis, è difficile che impari bene a giocare a tennis, per più impari a rimandare di là una palla. Invece noi dobbiamo imparare a giocare davvero il gioco della nostra esistenza, che non è esattamente poco importante. Altrimenti alla fine che deleghiamo addirittura il senso stesso della nostra vita. Che senso ha la mia vita? Parlavo con una persona oggi che appunto mi diceva questo. Ma sai Mario, la difficoltà che ho è che al passare dei giorni mi sembra che la mia vita abbia sempre meno senso. E questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché so che questa è proprio la malattia del tempo, eh? Cioè le persone non riescono più a comprendere qual è il senso della loro vita, per cui sopravvivono superficialmente, storditi da tutto quello che è il consumismo di ogni ordine e grado, per cui sembra proprio che la nostra vita abbia senso se c'ho l'iPhone ultimo modello, se c'ho il SUV bello lucido, se c'ho un conto in banca con qualche zero in più, se c'ho un buon posto in ufficio, se c'ho possibilmente ragione sempre io ogni volta che litigo. Quello lì è proprio l'aspetto superficiale consumistico della nostra esistenza. E che succede se abbiamo questo tipo di atteggiamento? Che la vita, che va esattamente dalla parte opposta, perché la vita non va in superficie orizzontalmente, la vita va in profondità e verso l'alto. E questa è la manifestazione, diciamo, come dire, materiale della vita. Poi noi, il senso però della vita sta nella verticalità, e cioè che c'è sopra di me, che c'è sotto di me, dentro di me, in profondità. È lì che troviamo il senso della vita. Vedevo un filmatino oggi simpaticissimo, un pezzetto di un vecchissimo film, sapete, quelli con De Crescenzo, Così parlò Bellavista, ve lo ricordate, l'avete mai visto? Ecco, allora, un film molto vecchio, ma proprio simpatico. Lui era un professore napoletano, un professore di filosofia napoletano. Allora ci sono questi due personaggi che facevano i pulcinella in mezzo alla strada, no? E però gli piaceva sentir parlare il suo professore filosofo, e vanno a lui e gli chiedono: professore, ma voi parlate sempre di tempo, ma perché parlate sempre del tempo? E lui spiega, e mo te lo spiego. Allora, il tempo, lui dice proprio così, il tempo è un'emozione, è un'emozione bidimensionale, nel senso che può andare in lunghezza o in larghezza. E poi disegna, no? Dice, vedi, se la vita va in lunghezza, c'è l'uomo monotono che campa giorno dopo giorno, è arrivato a 60 anni, c'ha 60 anni. Poi c'è quello che invece la vive in larghezza, che va su, va giù, va su, va giù, va su, va giù, si innamora e fa anche delle fesserie. E quando c'ha 60 anni, ce l'ha 30. Perché la vita, la linea ha la stessa lunghezza, ma si ferma prima, perché fa così. Dice, questo è il problema dell'umanità. Tutti cercano di allungare la vita, invece la vita si deve allargare. È bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Credo che ne farò oggetto, che ne so, di una conferenza. Prossimo anno. Allargamento della vita. Ma sappiamo bene che è così. Sappiamo bene che è così, no? L'allargamento della vita. Cioè, se nella nostra vita sappiamo di aver vissuto esperienze, di averle sentite, di aver amato, di aver avuto anche dei momenti di down, sicuramente sì, paure, delusioni, ma poi abbiamo scoperto che dentro di noi c'è la forza di risalire, di amare ancora. Quanto quella vita che abbiamo vissuto sentiamo che ha uno spessore diverso? Anche io lo sento sempre, lo dico spesso, io ho 67 anni, ma da un lato mi sembra di avercene 47, a occhio e croce la sensazione che ho io è quella, dall'altra mi sembra di avercene 132, perché mi sembra di averne fatte di tutti i colori davvero, no? E allora questo è il senso della vita e il valore che noi sentiamo essere nostro, no? Ma quale altro valore vogliamo avere? Quale altro senso vogliamo trovare se non il fatto che ci stiamo godendo la vita? E godere non significa essere lì in superficie avendo tanti soldi e tanti telefonini. Godere la vita significa sperimentarla, andarci dentro, sputare sangue ma anche orgasmi. E viva Dio, no? Altrimenti va a finire che continuiamo ad aver paura e viviamo lì tappati, sigillati dentro a questa protezione, a questa barriera protettiva all'interno della quale ci sentiamo più sicuri. Qual diventa la nostra barriera protettiva? Adesso non vorrei fare uno spot elettorale, ma insomma ricordate il 4 marzo queste cose, ricordate, non vi fate fregare dal fatto che ci avete paura, per favore, non vi fate fregare dal fatto che ci avete paura, non abbiate paura, primo. Secondo, se pensate che qualcuno stia davvero pensando alla vostra sicurezza, ma chi? Lo stanno pensando alla loro sicurezza, non alla vostra, ma alla nostra. Capite? Ecco, ci dicono che lo fanno per il bene degli italiani, ma che gli frega loro degli italiani? Allora ricordate questa cosa, altrimenti che non so, deleghiamo la nostra sicurezza, quel che è peggio, deleghiamo il nostro amore, cioè ci aspettiamo che qualcuno ci dica ti amo, perché? Perché non siamo più capaci noi di dire ti amo. Abbiamo bisogno di essere amati piuttosto che essere talmente pieni da voler riversare il nostro amore, e non importa che sia l'uomo giusto o la donna giusta, ci sono un sacco di esseri umani che sono lì grati e speranzosi che qualcuno gli rovesci addosso un po' d'amore. Sapete, questo è il bello del lavoro che faccio, perché il lavoro che faccio lo potete... non è solo quello che faccio io, in realtà questa è una verità che vale per tutti. Poi per chi lavora nella relazione d'aiuto questa cosa dovrebbe essere proprio una sorta di comandamento, ma insomma il lavoro nella relazione d'aiuto, e questo è quello che insegniamo nella nostra scuola di counseling, qua ce ne sono diversi, nella relazione d'aiuto quello che conta non è mica saper fare i numeri, i giochini, le tecniche, le attività più o meno catartiche o sciamaniche, quello che conta davvero, ma io mentre sto davanti a te e tu mi stai chiedendo aiuto, io sono o no innamorato di te? Perché quello è l'unico modo di essere davvero in relazione d'aiuto. O dentro di me ho trovato la via per aprire il cuore e in quel momento, in quel presente, in quel qui e ora che si crea magicamente quando si è in una relazione d'aiuto, o lì transita amore, oppure la relazione d'aiuto è semplicemente tecnicamente più o meno adatta, più o meno efficace. Ma se vogliamo qualcosa di più, cioè se vogliamo che l'altro non si limiti solo a stare un po' meglio, ma che auspicabilmente esca dalla chiacchierata con noi anche con davanti a sé una stella polare, una direzione in cui andare, un po' di senso della vita, un po' di valore che non sia orizzontale ma che sia verticale, quello lo possiamo fare soltanto se ci connettiamo in questa condizione d'amore. E questo vale sempre e comunque, in qualunque delle nostre relazioni. E se deleghiamo l'amore, ovviamente deleghiamo anche il nostro successo. Il successo nella vita non inteso come faccio carriera, ma il successo inteso come realizzo anche i miei desideri, i miei sogni. Perché poi alla fine in questa materia ci siamo, no? E quindi che in questa materia noi si possa, si voglia anche realizzare quello che poi è, quello che poi è lasciare il segno anche sulla materia del nostro passaggio, no? È bello sapere che i nostri figli, i nostri nipoti, come io ho di là, io ho, qualcuno che è stato di là l'avrà visto, ho una macchina da cucire, una vecchissima Singer. Allora uno dice, beh, un oggetto d'antiquariato, simpatico, quanto l'hai pagato? Quella macchina da cucire lì, per me c'ha un valore inestimabile. Perché? Perché su quella macchina, che io ce l'ho davanti agli occhi, su quella macchina da cucire lì, mia nonna, che faceva la sarta, da sola, visto che suo marito, che è poi mio nonno che si chiamava, anzi io mi chiamo come lui, nonno Mario, morto purtroppo di infarto a 38 anni, l'ha lasciata da sola, trasferita da Sorrento a Roma, con tre figlie femmine, di cui una di un anno, una di 3 anni e l'altra di 6 anni. E lei, attaccata a quella macchina da cucire, ci ha tirato su quelle tre figlie. E se io oggi esisto è grazie a quella macchina da cucire. Capite? Ecco, allora... questo è anche il segno che rimane, no? Nella materia. Mia nonna è anche quella macchina da cucire lì, nel mio cuore la macchina da cucire è mia nonna. E questo è importante, questo è il successo. Mia nonna non è diventata ricca e non è diventata Valentino. Era una sartina, ma che valore c'ha quella cosa lì? Qual è il successo di mia nonna? Il successo di mia nonna è... le sue figlie sono cresciute, tutte quante hanno fatto dei figli, noi stiamo andando avanti, dopo di noi ci sono altri figli, dopo i figli dei nostri figli sono già altri figli dei figli, e viva Dio, no? Quindi quello è il vero successo. Perché se invece ci affogliamo in questo mare di aspettative derivanti da questo delegare sempre all'esterno, in questo mare di aspettative possiamo solo ottenere un risultato, affogare. Il risultato è l'impossibilità di fidarsi, non ci possiamo fidare di nessuno se tutto il nostro essere è delegato a pezzetti fuori di noi. No, che ho fatto? Ah sì, questo. E qual è il passaggio allora? Come non affogare? Per non affogare dobbiamo conoscere, ritrovare dentro di noi questo passaggio, che è un passaggio di coscienza, no? Significa passare da un livello di coscienza a un altro livello di coscienza, perché ci stacchiamo dalla fiducia condizionata alla fiducia incondizionata. E la fiducia incondizionata, eccola lì, è quella, no? Del papà che dice buttati che ti prendo, e il bambino si butta, si fida incondizionatamente di quelle braccia che lo aspettano. E questo ci rende liberi. Pensate, perché sembrerebbe il contrario, no? Cioè io mi devo fidare di te incondizionatamente e allora sono praticamente completamente legato da questa fiducia. E invece proprio contattare quella fiducia incondizionata che ci rende pienamente liberi, perché siamo in grado a quel punto di fare tutto, perché non c'è nulla che ci faccia paura. Così come una mamma si fida del figlio appena nato, no? Non solo il figlio imparerà a fidarsi della mamma, ma innanzitutto è la mamma che si fida del figlio. Cioè, provate a immaginare, no? Io non sono una donna, però sono un papà, ma c'è una bella differenza tra essere papà e essere mamma. Ma posso solo immaginare una mamma che vede per la prima volta gli occhi del figlio. Io sono sicuro che in quel momento le mamme... confermatemi se è vero, per favore, che le mamme in quel momento vedono, in quel figlio vedono un re. Ho messo questa foto con la corona, ma per far capire che intendono, cioè è mio figlio. è l'universo intero. Quella mamma in quel figlio vede il massimo della realizzazione possibile, vede un mondo pieno di felicità, vede un mondo pieno d'amore, no? Ecco, quella è la fiducia incondizionata. Nessuna mamma in quel momento lì sta lì e penserà: quando è che mi fregherà questo? Non credo proprio, vero? Ecco, ma nemmeno come papà. Ho raccontato già diverse volte, credo, che in quanto papà io ci ho avuto una, dato che abbiamo fatto questo parto, eravamo in tre, io, la mamma, io e l'ostetrica. Quando mia figlia era fuori solo la fronte, così, io ho urlato: Dio come mi somiglia! A proposito di Ego. Però vi giuro, non era una questione di fanaticheria. Io proprio ho visto la mia fronte lì, ho visto la mia fronte, cioè mi sembrava la mia testa che stesse uscendo da lì. E quindi forse perché era senza capelli. Ma io ho urlato: Dio come mi somiglia! Resto convinto che sia così. E quindi davvero mi posso fidare di te, dove questo te è tutti, a cominciare da me. E cioè, mi posso fidare di che cosa? Delle tue potenzialità, in quel che puoi essere e diventare ogni giorno. E questa frase, che adesso è rivolta a un tu, è, pensatela, rivolta a un te, me, se. Cioè, posso credere nelle mie potenzialità? Posso pensare che posso essere e diventare qualunque cosa ogni giorno? Se io ho questa sensazione verso di me, che cosa mi può fermare? Job Sat. Mi fido di te se posso non tener conto di quante volte cadrai, ma esserci per aiutarti a rialzarti all'infinito. E di nuovo, certo, questo lo possiamo dire, queste frasi dette, pensate, sentite nei confronti di un figlio, per esempio, sono quelle che creano una struttura di base eccezionale. Un figlio che sente i propri genitori in questo modo diventa fortissimo. Ma se poi queste frasi quel genitore è riuscito già nel corso della sua vita a dirle a se stesso, sarà molta diversa l'energia con cui le dirà a qualcuno, perché uno le può pure imparare a memoria queste frasi e poi le dice. Non è che lasci tanto spazio poi alla concretezza, alla realtà delle cose. Invece, se qualcuno dentro di sé sente che sì, io posso anche cadere 100.000 volte, ma io stesso posso sempre aiutarmi a rialzarmi. Non basta dire: se cado mi rialzo. No? Se cado, ho dentro di me gli strumenti, le risorse, le capacità di aiutarmi a rialzarmi. È quella la parte più interessante, e cioè che c'è una parte di me che è compassionevole rispetto a me stesso, che è generosa rispetto a me stesso. Imparare ad essere generosi verso di sé, verso se stessi, ci rende generosi verso gli altri. Mi fido di te se posso darti sempre spazio e tempo per poter esprimere il meglio senza fretta e senza limiti. Altro tema fondamentale questo, no? Sia nei confronti degli altri, ma anche nei nostri confronti. Quanto tempo ci diamo? Quante volte le persone che vengono a chiedere aiuto si aspettano che tu faccia una sorta di miracolo, no? Che con una bacchetta magica tu in qualche modo risolvi tutto il problema e in un attimo sono usciti dalla tua stanza e loro sono felici. È un desiderio infantile, è infantile. Una felicità così esiste, si chiama cocaina. Fatti una sniffata e va bene. ti costa forse anche meno di tutta la terra, per cui almeno la prima volta lo dovrò. Crea una dipendenza molto maggiore del terapeuta, non di tutti i terapeuti, ci sono terapeuti che sono peggio della terapeuta, devo dire, creano una dipendenza anche più alta per l'uomo.
Quindi il tempo ci vuole, quale tempo?
Il tempo dell'anima. Il tempo dell'anima è tarato, sapete qual è l'unità di misura dell'anima? Non lo sapete? È l'eternità. E allora, vogliamo contare i tempi dell'anima in ore, giorni, mesi? Non è possibile. L'eternità è una cosa che, no? come dice De Crescenzo, noi immaginiamo sempre che il tempo scorra in un'unica dimensione, no? Da qui a lì, linearmente, ma non è così. Il tempo è sferico ed è qualcosa di indefinibile per il semplice fatto che è illusorio. In questa dimensione esiste il tempo lineare, in un'altra dimensione il tempo non esiste, anzi Einstein ha detto addirittura che è relativo pure in questa dimensione, quindi proprio siamo fuori dalla razionalità. Che significa senza fredde, senza limiti di tempo, e cioè rispettando i tempi dell'anima? Significa imparare che là dove siamo, così come stiamo, anche se stiamo malissimo, è esattamente lì dove dobbiamo stare, dove è bene che non si stia, sperimentando quello che si sta sperimentando. Non è che lo stare male sia il diavolo, lo stare male è la nostra anima che sta chiedendo qualcosa, è il nostro corpo che genera sofferenza, il nostro corpo, la nostra mente che genera una sofferenza necessaria alla nostra crescita, necessaria alla nostra evoluzione. Quindi perché fuggire dalla sofferenza? Perché cercare di abbreviare e accorciare i tempi, quando accorciare i tempi significa semplicemente non realizzare l'insegnamento contenuto in quel momento di sofferenza e quindi rendere necessaria dopo un po' un'altra sofferenza uguale o più grande? Restiamo dove stiamo, il tempo necessario, no? E non chiediamoci quanto sarà il tempo necessario. Questa è una vecchissima storia, vecchissima metafora. Se io sto in montagna e devo arrivare a 3000 metri e l'unica cosa che faccio è guardare la cima e dire Madonna quanto è lontana, pensate che ci arriverò mai lassù, mi fermo prima, no? Torno indietro, per carità. Ma se io invece salendo in montagna guardo i miei piedi che un passo dopo l'altro tu, e mi godo quel movimento, dico guarda il mio piede ha fatto un altro passo, ne ha fatto un altro e ne ha fatto un altro, e poi facendo un altro magari a fianco c'è una fragolina, mi fermo, me la colgo, me la gusto, poi guardo, mi fermo, oh guarda lì che paesaggio meraviglioso, e passo dopo passo a un certo punto mi ritrovo che sto a 3000 metri tutto sudato sicuro, però a 3000 metri ci sono arrivato guardando ogni mio singolo passo. E c'è una bella differenza tra l'essere arrivati a 3000 metri godendosi ogni singolo passo o arrivare a 3000 metri come faceva, ricordate Mike Buongiorno che ce lo portavano con l'elicottero, che qual era la pubblicità che faceva, che gridava
grappa
un pochino. Lo scaricavano con l'elicottero in cima al Cervino e lui dall'assì faceva il montanaro. Un'altra storia, appunto, quelli non sono i tempi dell'anima, quelli sono i tempi della mente, è la nostra mente che è veloce. Vum, vum. La teiera è proprio lì per questo, no? Sapete, questa cerimonia del tè che deve essere una parte che ci impiegano 2 ore per una tazza di tè. Sarà anche buono, ma deve essere una noia brutale. Farà anche bene, ma noioso deve essere comunque. Preferisco un bel caffè espresso. E quindi mi fido di te se posso.
credere che qualsiasi errore sia recuperabile e ogni giorno tu possa fare meglio del precedente.
No, tu devi fare meglio del precedente, tu puoi fare meglio del precedente, perché gli insegnamenti che ci hanno dato sono proprio del tipo: fai sempre il meglio che puoi. Fai sempre il meglio che puoi, è una condanna. Non è questo che dobbiamo fare, non è questo che dobbiamo perseguire. Dobbiamo soltanto imparare a sentire che dentro di noi la potenzialità di fare il meglio c'è, ma che quello che facciamo sarà il meglio nella misura in cui saremo consapevoli di quello che stiamo facendo. Quella è la vera... Perché noi stiamo... Viviamo oggi in una cultura del dominio, no? L'educazione che io ho ricevuto e anche che in parte ho dato, per fortuna solo in parte, ma insomma, se guardo le generazioni indietro, l'educazione che ci hanno dato qual è? È quella che ci insegna che occorre rispettare l'autorità, che se fai bene vieni premiato, se fai male vieni punito, se fai male ci sono per te, oltre alla punizione, vergogna e senso di colpa e senso di inadeguatezza. Questa è la cultura del dominio, no? Siamo stati educati così, troppo bravi stiamo essendo, essendo ancora almeno capaci di cercare di allontanarci da questi marchi a fuoco che in qualche modo abbiamo dovuto subire. Tutti quanti noi, no? Più chi meno, anche se siete decisamente molti di voi molto più giovani di me, ma insomma ancora oggi è così, la cultura del dominio. E una cultura del dominio, se poi la guardiamo, queste stesse frasi le guardiamo a livello nazionale o a livello mondiale, le riconosciamo, stesso discorso, no? Qua invece noi che cosa stiamo cominciando a cercare di fare? Di passare da una cultura del dominio ad una cultura della condivisione, cioè ad una cultura in cui non sei premiato se fai bene e punito se fai male, ma ti viene insegnato che puoi gioire del fatto che tu, insieme a tutti, stai contribuendo al benessere comune. Quindi vivere in funzione di quella che tantissimi anni fa Buddha ha chiamato interdipendenza. A vivere in funzione di quello. La mia realizzazione non passa attraverso il mio successo, la mia realizzazione passa attraverso il bene comune, cioè la gioia distribuita e vissuta in condivisione con tutti. Siamo proprio in un altro pianeta, per l'appunto, no? Il famoso portale, questo è, da un mondo in cui vige il dominio del consumo a un mondo in cui esiste la condivisione e la gioia dell'essere insieme, la relazione più vera, no? Si tratta dunque di credere nel potenziale della nostra capacità di amare, perché alla fine che cos'è la fiducia se non la capacità di amare generosamente, a cominciare da se stessi. Davvero, quanti di noi possono dire davvero, e magari potete provare, no, a sentire, a dirlo: caro Mario, io ti amo. Che provate dentro di me? Ci state credendo davvero? No, Mario, ognuno dica il suo nome, per carità di Dio. Io sono sposato, Io ti amo, amo te, e ognuno di voi lo dica a se stesso. E sentitevi bene, non abbiate paura di quello che sentite, perché forse potreste sentire che ci credete. Per un pezzettino, al massimo riuscite ad amare l'unghia del vostro pollice, oppure arrivate fino alle ginocchia, no? Dove arrivate quando dite ti amo, in questa profondità? Dove arrivate? Dove arriviamo quando diciamo, ci diciamo mi amo? Perché quello è l'unico strumento che ci ci consente di poter dire poi davvero, senza mentire spudoratamente, ti amo. Se non riesco a dire mi amo e sento che proprio non c'è una sola cellula di me che non stia vibrando in quel mi amo, bene, quell'unica cellula che non sta vibrando sarà quella che dirà ti amo e mentirà spudoratamente, perché quell'unica cellula starà semplicemente cercando bisognosamente di ricevere qualcuno che la guarisce. Non è un male, non è un peccato, siamo fatti così. Però qual è la differenza, no? Che abbiamo detto miliardi di volte ormai in questi 10 anni di conferenze, qual è la differenza? Fa la differenza tra saperlo e non saperlo, dirselo e non dirselo. La differenza è l'autenticità con cui guardo a me stesso e alle cose del mondo, no? Dunque fidarsi è amare, esserci, credere negli altri senza mai dimenticare i limiti, la paura, le difficoltà sia nostre che altrui. Lassù qualcuno mi ama, che non è lassù il paradiso, lassù è quassù, cioè il mio vero sé. Chi conosce l'immagine dell'uomo di Assagioli, che è uno psicoterapeuta transpersonale, sa che in cima a quell'uomo c'è un sole che rappresenta metaforicamente appunto il nostro vero sé, che poi, questa così, passatemela, e chi ci crede, sapete, no? Che si dice in quelle esperienze di premorte, si vede il famoso tunnel con la luce in fondo e tutti quanti pensano che la luce sia Dio. Quella luce è il nostro vero sé, è quel sole che a Assagioli, scusate ogni tanto scudazzo, sono vecchio voi ragazzi, è quel sole lì, è quel sole che sta in cima all'uomo, e cioè in cima alla mandorla che ci contiene, no? Al nostro corpo eterico. Siamo là, è lì che nel momento in cui lasciamo questa materia e ci congiungiamo al nostro vero sé, che finalmente lo raggiungiamo. Quel viaggio che facciamo in quel tunnel è proprio il passaggio dallo stato materiale allo stato spirituale, e siamo noi lì. Altro che Dio da qualche parte. Lassù qualcuno mi ama, chi c'è lassù? Io. Il mio vero io, quello con una I grande come una casa, ben più grande di una casa. Dunque, per imparare a fidarsi, visto che siamo qua, vediamo di imparare com'è che si fa. Per imparare a fidarsi, primo, prendere in mano la propria vita. Basta con ste deleghe in giro. Questo lo dico soprattutto ai giovani, ma anche ai meno giovani. Per prendere in mano la propria vita è sempre il momento buono, sia che si sia ancora molto giovani, sia che si sia più avanti con l'età. C'è sempre il momento per dire: bene, adesso di me divento responsabile io e solo io. Prendere in mano la propria vita e tan! Rischiare di amare, perché amare è rischioso. Qual è il rischio che corriamo amando? Il rischio che corriamo amando è che scopriamo che non siamo ancora capaci di farlo e che quindi non siamo ancora a 3000 metri, siamo ancora a 700 e ci abbiamo ancora un po' di passi da fare. Va bene, facciamoli, perché quei passi lì non li farà nessuno al posto nostro. Non c'è l'elicottero di me in cima a 3000 metri, là dove c'è quella luce. Ci vogliamo, non ci dobbiamo, ci vogliamo arrivare, e ci vogliamo arrivare talmente tanto che siamo disposti a impiegarci anche 10.000 vite per arrivarci. Lento pede, avanziamo. Va bene, buona passeggiata.